selettivo. C'è un centro che si preoccupa di stabilire che cosa ascoltiamo e che cosa non ascoltiamo. Questo meccanismo non funziona solo per consentirci di dormire, ma anche per consentirci di dormire, nel senso che noi possiamo rifiutare quei messaggi che ci disturberebbero, anche se sarebbe il caso che invece passassero. L'altro aspetto, in termini di priorità, è che troppo spesso la priorità viene stabilita in base alla consuetudine. Questo porta a definire un suono bello oppure brutto in termini di consuetudine, non tanto di analisi, per cui rifiutiamo. Tutte queste sensazioni che arrivano al cervello possono determinare, da soggetto a soggetto ovviamente, azioni fisiche diverse o stati emotivi diversi, proprio perché è una percezione molto soggettiva. Per cui lo stesso suono può provocare in certi l'accelerazione del battito cardiaco, in altri il rallentamento. In certi può provocare il riso, in altri il pianto, ed è lo stesso suono. Vuol dire che noi mettiamo in moto, attraverso uno stimolo acustico, non soltanto piccole zone del cervello, ma una quantità molto grande del cervello, che coinvolge tutta una parte, che poi noi chiameremo memoria in fondo, che raccoglie tutto quello che noi abbiamo sentito da quando siamo nati a oggi. Per cui tenderemo sempre a comparare quello che sentiamo a quello che già conosciamo. E questo ci dà la possibilità di fare un piccolo inciso in termini di arcaicità del nostro sistema di ascolto. L'orecchio, rispetto agli altri sensi, è quello caratterizzato da questo fatto, cioè da arcaicità. È il senso che si evolve con più lentamente rispetto agli altri, per cui è molto difficile far passare certi messaggi che non siano già stati codificati e memorizzati. Succede continuamente che noi non ci rendiamo conto di vivere in un ambiente che è ricco di suoni e li scopriamo in un secondo tempo, ad esempio se li registriamo. Eppure il microfono era nello stesso ambiente dove eravamo noi. Il microfono però, siccome non ha tutti questi meccanismi, sente tutto. Quando noi ascoltiamo il registrato, decidiamo di ascoltare perché abbiamo di fronte un apparecchio e ci predisponiamo a fare solo quello, cioè la nostra attenzione è concentrata sull'altoparlante. A questo punto scopriamo una quantità di eventi sonori che erano presenti quando abbiamo registrato che noi non riuscivamo a percepire. È chiaro che se interviene una lesione in questo centro della memoria, noi continuiamo a sentire, ma non riusciamo più a decodificare. Già che ci siamo, diciamo ancora brevemente che noi abbiamo due orecchie invece di una, e non è soltanto un fatto di simmetria. Né ci servono per sentire di più, ma ancora una volta entriamo nel campo della psicoacustica, cioè l'incremento di capacità uditiva con due orecchie o con una è veramente minimo, non è il doppio. Ci servono due orecchie però, ci servono e grosso modo le orecchie dell'uomo, statisticamente, sono distanti una dall'altra 21 cm. Su questa base di 21 cm si basa tutto il concetto della identificazione della direzione di un suono. Come con due occhi noi riusciamo a percepire la profondità, con due orecchie riusciamo a percepire la profondità, cioè la direzione di un suono. E ora cerchiamo di dire brevemente, senza complicare molto, come succede questa cosa. Forse vi ricordate che abbiamo detto all'inizio che il suono nell'aria si propaga a 340 metri al secondo. Vuol dire che per compiere questi 21 centimetri, l'ho già fatto io il conto, se poi non ci credevo rifatte, impiega circa 600 microsecondi, cioè 600 milionesimi di secondo, che è una cosa piccolissima, però è sufficiente a farci capire da dove proviene un suono. E ora cerchiamo di capire come succede questo. Dunque, noi ci ricordiamo che un suono è caratterizzato da intensità, altezza e timbro. Un suono grave si propaga in modo sferico ed è caratterizzato da lunghezze d'onda, cioè un suono grave ha una lunghezza d'onda molto grande, cioè qui grosso modo potremmo farci stare un periodo intero di un suono di 30 Hz. Per cui se la sorgente del suono è ortogonale a me, il suono arriverà sotto forma di questa sinusoide che cammina al mio orecchio sinistro un attimo prima del mio orecchio destro. Però siccome si propaga in modo sferico, l'intensità con la quale io ricevo un suono grave è praticamente la stessa. La differenza è di tempo, cioè in termini corretti è di fase. Se io descrivo una sinusoide, il mio orecchio sinistro sarà colpito, supponiamo, quando passa per la linea dello zero e l'orecchio destro quando è al di sotto della linea dello zero. Se io confronto queste due sinusoidi, saranno sfalsate fra di loro. Noi tendiamo automaticamente a volgere il capo fino ad annullare, cioè a portare a zero, questo tempo di 600 microsecondi. Per i suoni acuti, caratterizzati da frequenze molto alte, cioè da un periodo molto piccolo, il problema invece non è di fase, in quanto ce ne stanno tanti di periodi in 21 cm, ma in questo caso è importante l'intensità, per cui l'azzeramento verso la sorgente viene fatto per uguagliare l'intensità. È chiaro che qui coinvolgiamo tutto un discorso di uguaglianza dei due sistemi. Basta che un orecchio sia meno sensibile dell'altro perché non si vada mai dove è la sorgente del suono, oppure perché esistono dei buchi di non sensibilità a certi suoni perché non si riesca mai a individuare la sorgente di un certo suono. Però le due orecchie servono non tanto per sentire di più, ma perché sulla base della distanza e del tempo che intercorre un suono per arrivare da un orecchio all'altro per le frequenze basse e per la differenza di intensità per quelle alte, è chiaro che per quelle mediane intervengono tutti e due i fattori, sia di tempo che di intensità. Noi riusciamo a individuare la sorgente da dove proviene il suono. Per le frequenze molto molto basse è praticamente impossibile però stabilire la direzione. Tutte queste cose che sembrano forse inutili in questo momento non lo saranno nel momento in cui ci proveremo nei confronti del suono, cioè a trattare il suono in termini concreti, perché secondo noi è fondamentale conoscere un mezzo che poi non vogliamo usare, perché non potremo mai pretendere di stabilire certi rapporti fra i suoni in zone sonore nelle quali l'orecchio non è in grado di percepire questi rapporti. Abbiamo detto così di passaggio all'inizio che l'orecchio non è sensibile in modo uguale a tutti i suoni, ma la sensibilità dell'orecchio è funzione della frequenza. Per cui se noi vogliamo che un certo messaggio arrivi sicuramente, dovremo collocarlo in quella zona di maggior sensibilità dell'orecchio, dove l'orecchio è in grado di apprezzare gli intervalli più piccoli sia di altezza che di intensità che di timbro. Mentre se vogliamo creare una partecipazione più emotiva, sceglieremo quella gamma di suono che coinvolge, oltre che l'orecchio, anche la nostra risonanza propria, perché anche noi siamo come il bicchiere che si rompe col tenore dell'acuto. Certi suoni molto gravi, come quelli che può produrre un organo con il primo pedale a sinistra, lo riceviamo sia con l'orecchio, ma anche lo riceviamo perché ci coinvolge in tutto il fisico, nel senso che ci fa vibrare, si dice, no? Che ci fa vibrare una cosa. Per cui metteremo in moto altri meccanismi oltre quelli dell'ascolto. Queste cose è bene saperle e approfondirle eventualmente per operare con il suono, scegliendo di volta in volta quel certo modo di raggruppare i suoni per ottenere certi risultati che ci siamo prefissi. Così, per dare un numero ancora una volta, la zona di massima sensibilità dell'orecchio cade in quei suoni caratterizzati da una frequenza che sta fra 2000 e 3000 vibrazioni al secondo, oppure, come si dice, fra 2000 o 3000 Hz. All'inizio, quando abbiamo definito il suono con le tre caratteristiche di altezza, intensità e timbro, il timbro l'abbiamo lasciato un pochino da parte, così con qualche esempio, il clarino, il violino, le caratteristiche. Adesso ne approfittiamo per cercare di capire perché riconosciamo un clarino da un violino. Ogni strumento e ogni corpo che noi eccitiamo, per cui mettiamo in vibrazione, produce un suono che è quello fondamentale, che è legato alle dimensioni fisiche dell'oggetto. Cioè, se io soffio nella chiave col buco, ottengo un certo suono, abbiamo fatto tutti questo. Più è grande la chiave, più sarà grave il suono che noi riusciamo a ottenere. Per cui gli strumenti emettono dei suoni, gli strumenti, oppure una seggiola, se noi la sfreghiamo, oppure un barattolo, e il suono fondamentale sarà quello perfettamente comparabile alle sue dimensioni fisiche. Per cui più grande sarà l'oggetto, più grosso sarà il suono, cioè più grave e di maggior volume. Se noi percuotiamo una gran cassa, otteniamo un suono che sarà forte, grave. Se percuotiamo un triangolino, otteniamo un suono piccolo e acuto. Per cui possiamo dire che il primo modo per stabilire se un certo oggetto farà un suono grave o acuto è quello delle dimensioni. Assieme a questo suono, che è quello fondamentale dell'oggetto, però, si producono altri suoni che si chiamano armonici, che non sono una cosa molto complicata. Gli armonici sono quei suoni che stanno in rapporto con quello fondamentale multiplo, cioè una frequenza doppia, tripla, quadrupla e così via, è contenuta in un suono che non sia quello puro, che abbiamo detto che non esiste in natura. Un suono puro è senza armonici. Qualunque suono che noi produciamo è caratterizzato da armonici. Normalmente l'orecchio arriva a percepire fino alla quindicesima armonica, al quindicesimo ordine. Ecco perché se noi riuscissimo a guardare attraverso un analizzatore di spettro la stessa nota fatta da un clarino e da un violino, ci accorgeremo che la differenza è tutta dovuta al numero e alla proporzione fra di loro di queste armoniche. Per cui il timbro è definito da il numero degli armonici rispetto alla fondamentale contenuti nel suono emesso da un qualunque corpo che entra in vibrazione. Ed ecco perché riconosciamo la voce del nostro amico da quella di un altro, perché se noi potessimo fare l'analisi secondo Fourier, che è uno scienziato che ha scoperto queste cose ed è a cavallo 700-800 questo, ci accorgeremmo che noi possiamo ridurre qualunque fenomeno acustico ad un suono fondamentale e a tanti altri che stanno in rapporto 2, 3, 4, 5 rispetto a quello fondamentale. Dal numero, dalla presenza o meno di questi armonici, dal rapporto nel quale si collocano questi armonici, noi definiamo le caratteristiche personali di un certo suono. E io pensavo al fotogramma, no? Esiste in acustica il sonogramma, che è la rappresentazione elementare di un suono nei suoi tre momenti caratterizzanti: l'attacco, quando nasce, il continuo, che è mentre avviene, e la fine. Se noi togliamo uno qualunque di questi tre componenti, non riusciamo più a distinguere un suono dall'altro. Io mi ero messo qui qualche cenno sulla registrazione del suono, perché io facevo questa parentesi sulla registrazione abbastanza breve per poi arrivare a qualche cenno sul linguaggio molto rapido e poi fare una pausa.